Devo perché posso? Un dibattito sulla fondazione dei diritti umani in chiave di verità e libertà. Primo punto, il diritto naturale, fondamento dei diritti umani. Josef Ratzinger, ancora da cardinale, nel suo discorso con Jürgen Habermas nel 2004 presso l'Accademia Cattolica di Monaco in Baviera, ha espresso la sua critica al progetto della modernità di ricavare dalla ragione secolarizzata un ordinamento giuridico universale grazie al quale possa essere realizzato quel che Kant chiamava la pace perpetua tra i popoli e le culture. Anzi, proprio in quell'istanza che nella seconda metà del XX secolo, su forti basi kantiane ma non solo, si aggiungeva a portare tale progetto alla sua realizzazione, cioè nei diritti umani, Ratzinger evidenzia una fondamentale aporeticità, in quanto la ragione secolarizzata, a suo parere, è essa stessa una ragione culturalmente limitata. Infatti porta a sé i segni dell'illuminismo e della secolarizzazione europea. Di conseguenza, non è in grado di fondare un'istanza giuridica universale. E cito, comunque è un dato di fatto che la nostra razionalità secolare, per quanto illumini la nostra ragione di formazione occidentale, non è comprensiva di ogni ragione che, in quanto razionalità, nella sua ricerca di rendersi evidente, urta contro dei limiti. Josef Ratzinger, Benedetto XVI, non intende in nessun modo di relativizzare l'istanza dei diritti umani, come egli ribadisce soprattutto nel suo discorso davanti all'ONU nell'aprile del 2008. Infatti, proprio la loro universalità gli sta al cuore e proprio per questo egli critica tutte le tendenze che li vedono fondati unicamente sulla moderna ragione liberal secolarizzata e quindi da interpretare solo in tale chiave, che a suo avviso è riduttiva. In quanto questa accezione di razionalità sarebbe una razionalità a sua volta culturalmente limitata, allora essa non potrebbe fungere come l'istanza adeguata per la fondazione e l'interpretazione dell'universalità dei diritti umani. Troppo forte sarebbe ormai il dubbio sulla affidabilità della ragione. Sulla base di questa analisi, Papa Ratzinger sottolinea la forza argomentativa del diritto naturale, in quanto sarebbe solo il discorso sulla natura umana ad aprire una dimensione che trascende il dilemma fondazionistico della razionalità umana, che appunto nel nome della libertà del singolo ha rinunciato ad un radicamento di questa libertà in una verità che ontologicamente la precede. Perché valgono i diritti umani e perché sono da rispettare? Infatti, a ben vedere, è da domandarsi se il rispetto dei diritti della persona e il riconoscimento della sua dignità possono essere sufficientemente assicurati dai diritti umani o se si esige per questa esigenza morale piuttosto la dimensione interpersonale che precede il diritto e che fonda quindi una specie di dovere umano che si dimostra a priori rispetto a qualsiasi suo diritto individuale. Nel dare una risposta a questo senso, Benedetto XVI allude a questa dimensione innata che trova la sua piena espressione nel diritto naturale. La garanzia della libertà, così il Papa in questo suo discorso davanti all'ONU, sta nella verità della persona che precede e trascende l'ordinamento razionale dei diritti umani e liberali. Attraverso questa verità, l'uomo non ha solo diritti fondamentali, ma anche doveri fondamentali. Solo quest'ultimi sarebbero in grado di garantire quel rispetto per la dignità altrui senza il quale i diritti umani rimarrebbero un ordinamento giuridico internazionale senza potersi richiamare ad un ethos universale che unicamente potrebbe garantire la loro efficienza. Mentre i diritti umani oggi, nell'epoca della razionalità relativizzata, sono, come si sa, esposti ad una forte critica relativizzante a livello filosofico e politico internazionale, sarebbe il diritto naturale a poter trovare un consenso nelle varie culture e popoli che si trovano tutti in cerca di quel grande dato qual è la natura umana. E quindi in questa natura dell'uomo che sta il vero fondamento dell'universalità dei diritti umani? La proposta di Benedetto XVI di fondare i diritti umani nel diritto naturale può quindi essere una soluzione per i problemi che essi affrontano attualmente a livello internazionale? Si pensi solo agli esempi riportati dallo stesso Papa: terrorismo, problemi bioetici, questioni di sicurezza e di sviluppo internazionali, protezione dell'ambiente, universale uguaglianza delle persone. In che senso questa proposta comporta con sé un ripensamento sul nostro concetto liberale di diritto? Come deve essere inteso precisamente il termine diritto naturale per poter fornire una proposta attuale e per non suscitare fraintendimenti? Secondo me, proprio una riflessione sulla fondazione del diritto in Rosmini ci può fornire delle risposte a queste domande che pone Benedetto XVI criticamente all'interpretazione vigente, cioè liberal-razionale dei diritti umani. E arriviamo al secondo posto, punto, la concezione liberale dei diritti umani. La concezione liberale dei diritti nella modernità nasce davanti all'orizzonte dell'impossibilità di fondare la società plurale sulla base di una moralità concreta, una volta che soprattutto la libertà di coscienza e la libertà religiosa sono riconosciute come espressioni fondamentali della dignità umana. Politicamente, alla libertà e dignità della persona non si lascia più anteporre nessuna verità etica. La sfida dello Stato secolare, in altre parole, è quella di rinunciare a quest'ultima dimensione nel suo compito di integrare, per utilizzare la forma rawlsiana, una società stabile e giusta di cittadini liberi e uguali, profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche e morali ragionevoli. Come noto, tale progetto della modernità richiedeva il congedo del tradizionale diritto naturale del Medioevo, che appunto si basava nell'accennata dimensione fondativa, sull'identificazione del diritto con la morale. Nella modernità, al contrario, il fondamento etico del diritto non sta più in un ordinamento morale identificato con la legge naturale che a sua volta rispecchia la lex aeterna, ma nell'oggettività della libertà individuale. È quest'ultimo ambito nel quale ha luogo il criterio morale della razionalità moderna, non all'interno di un ordo intrinsecamente dato nella conoscenza della natura, sia essa intesa come natura cosmologica o propriamente umana. Entrambi gli aspetti dell'antico concetto di natura cadono ormai nell'ambito dell'eteronomia, in quanto limitanti esteriormente l'autonomia razionale del soggetto. La base per questa divisione metodologica fu formulata, come si sa, nella legge di Hume, ma sappiamo che già San Tommaso era ben oltre questo pericolo di una restrizione materiale del diritto naturale. Infatti il concetto di dignità può essere interpretato precisamente come abbreviazione di tale oggettività della libertà individuale, non derivata dalla materialità e causalità della natura. L'uomo, grazie alla sua dignità trascendentale, non può essere sottomesso alla logica dei prezzi, dei mezzi o della causalità naturale. Anzi, in quanto homo noume, non fa parte di un'altra logica, ossia della logica del regno dei fini. Questo regno dei fini non può essere esaustivamente positivizzato in regolamenti giuridici, e fossero questi anche i diritti umani. Ma in quanto orizzonte trascendentale rimane sempre criterio etico e perciò non può essere rappresentato completamente da una struttura di mezzi. In questo senso possiamo rilevare che nell'accezione liberale la dignità umana rimane quella cifra razionalmente non decifrabile e fondamento della razionalità trascendentale, il fondamento non esauribile e non concettualizzabile per qualsiasi ordinamento giuridico. La libertà trascendentale ha quindi dignità morale e fonda perciò quella legge morale che si differenzia nelle strutture che obbligano l'individuo, cioè l'imperativo categorico per la moralità e il diritto per la legalità. E leggiamo nella critica della ragion pratica: la libertà è la ratio essendi della legge morale, ma la legge morale è la ratio conoscendi della libertà. Grazie ai suoi doveri, l'uomo scopre di essere libero, ma è grazie alla sua libertà trascendentale che egli è obbligato, sia nell'ambito morale per l'obbligazione interiore, che in quello giuridico per l'obbligazione esteriore. In questa sistematica della fondazione morale kantiana si rivela che le dimensioni di diritto e di dovere sono differenziati e che vengono fondati in quella specifica istanza della dignità umana che è la libertà dell'uomo, dalla quale nessun ordinamento giuridico statale lo può e non deve privare. Ossia, in un'altra formulazione, non è il principio della felicità generale, ma la libertà secondo leggi universali, che è il principio dell'ordinamento di Stato e dell'idea del medesimo. Solo in quanto l'ordinamento giuridico esprime e assicura la libertà umana trascendentale, esso viene sorretto dalla ragione e quindi eticamente giustificato. È in questo imperativo della libertà morale del soggetto che si fonda il diritto, non basandosi sulla moralità inteso come la Sittlichkeit concreta di un popolo, anche se è magari solo attraverso quest'ultima che l'uomo arriva a conoscere la sua libertà. L'ordinamento giuridico, in quanto si differenzia dalla moralità, dalla Sittlichkeit di un popolo, si fonda in questo fondamento metafisico di libertà, e perciò la libertà trascendentale morale è il presupposto di tale concetto di diritto. La concezione kantiana di diritto razionale svolge quindi criticamente la differenziazione tra diritto e morale, salvaguardando così la libertà che prende il posto della tradizionale verità metafisica. La libertà, in altre parole, fonda trascendentalmente quello spazio che differenzia il diritto dalla morale, senza separarli, in quanto nella legge morale entrambi sono relazionati l'uno all'altra. È quindi all'interno della libertà che in questa concezione si svolge la moralità. Avendo presente questa precisazione importantissima, possiamo intendere bene la formula un po' semplicistica, ma non sbagliata, secondo la quale lo Stato moderno si caratterizza in quanto antepone il diritto della persona, ossia la libertà, al diritto metafisico della verità. Solo in una tale concezione si possono fondare la libertà e la di coscienza e la libertà religiosa nella modernità. Dovremmo essere più coscienti del valore fondamentale che soprattutto queste due libertà hanno per la nostra società, qualora riconosciamo essa come rispettosa della dignità umana. Infatti, né Benedetto XVI né Rosmini intendono svalutare questa dimensione importantissima della dignità umana basata sulla libertà trascendentale. Si tratta però di impedire che un'interpretazione unilaterale in chiave razional-liberale possa condurre a delle conseguenze che in ultima analisi falsificano l'intenzione più propria dei diritti umani. Appunto, in questa chiave torna di interesse teorico e pratico il discorso del diritto naturale. Terzo punto, la proposta di Antonio Rosmini. A questo punto è interessante analizzare come Rosmini risponde alla sfida del diritto razionale nella modernità e in questo senso vogliamo porre al Roveretano la domanda propriamente nel senso della quarta fase, se le sue considerazioni possono servire ad approfondire i ragionamenti di Joseph Ratzinger Benedetto XVI sul diritto naturale. Innanzitutto è da rilevare che Rosmini distingue in un modo epistemologicamente netto tra diritto e morale. In questo senso il Beato di Stresa sbarra la strada ad ogni tentativo di ritorno ad una concezione medievale di diritto naturale. Questo non esclude che egli intende riproporre l'istanza valida della concezione di San Tommaso attraverso una riflessione moderna, tenendo conto del criterio critico della legge di Hume. Infatti la sua metodica non prevede nessuna derivabilità semplicistica della titolarità del diritto dalla morale. Il diritto non è né una semplice deduzione dalla morale, né una parte della morale. Mentre la morale e il dovere hanno origine nell'oggetto, il diritto deriva dal soggetto. Per questo punto di partenza sistematico, la concezione rosminiana di diritto impedisce il rischio di identificare acriticamente diritto e morale. In questo senso, Rosmini evita a livello metodologico la fallacia naturalistica. Significativamente, il Roveretano chiama il suo concetto del fondamento giuridico del diritto non diritto naturale, ma diritto razionale. Egli stesso spiega di aver scelto questa denominazione proprio per escludere le implicazioni di un concetto di natura mal inteso o soggettivisticamente in quanto esaltando le inclinazioni umane o oggettivisticamente in quanto concezione naturalistica. Sottolineando che ogni diritto, incluso il momento della sua fondazione, è un atto razionale e dunque non naturale, e allora semmai derivabile dalla natura umana, in quanto appunto razionale. Come il diritto non è la conseguenza diretta dalla morale, analogamente non è la conseguenza diretta dell'eudemonologia. Infatti Rosmini si discosta nettamente da tutti gli approcci a posteriori utilitaristi. La critica di Rosmini a questa concezione è che essa abbasserebbe la considerazione del soggetto a mezzo dei suoi desideri soggettivi, non considerando la sua dignità di fine. Il diritto, al contrario, per Rosmini protegge quell'insieme di beni che vengono ad essere espressione della dignità, canzianamente, dell'essere del soggetto fine a sé. Solo in quanto tale, il diritto può essere espressione della libertà autentica del soggetto stesso, libertà che poi si esprime nelle sue azioni qualora esse simboleggiano la dignità morale del soggetto. Questa libertà, però, non è la libertà trascendentale kantiana, materialmente indeterminata, ma una libertà moralmente qualificata, che Rosmini, proprio nella filosofia del diritto, definisce libertà morale. Solo in quanto libertà morale, e quindi non in una semplice libertà trascendentalmente intesa, l'uomo si autoesprime e autodetermina nelle sue azioni libere ed esercita, cito, una certa autorità o potestà di operare. La libertà in Rosmini è quindi uno spazio aperto alla moralità, uno spazio aperto dalla moralità, e quindi presuppone ontologicamente la moralità. In quanto l'uomo realizza all'interno di questo spazio, nelle sue azioni, la sua dignità personale e li esercita il suo diritto fondamentale. Questo risultato lo conduce ad una prima critica della concezione kantiana. E Rosmini scrive: chi vuole che il diritto consista nella possibilità della coesistenza delle persone non fa intervenire abbastanza l'elemento della liceità dell'azione. Fondando quindi la libertà nella moralità, Rosmini situa il diritto all'interno della libertà morale senza dedurlo da essa. È quindi attraverso la libertà morale che la morale diventa criterio del diritto stesso, non nel senso che la morale in quanto legge obbliga l'uomo, ma in quanto lo rende capace, cioè libero, di esercitare la sua dignità. Questo è il concetto rosminiano di obbligazione, dovere, morale. Il diritto non deriva materialmente, in modo deduttivistico, dalla morale, ma attraverso la determinazione della libertà. Infatti la legge morale in questa definizione non esprime, ma protegge la facoltà umana di operare. E Rosmini scrive: il diritto è una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto. Nella libertà morale si tratta dunque di una libertà moralmente impegnata, appunto dotata con un dovere morale, ma rimane sempre libertà. Alla base del diritto sta quindi la legge morale, che non determina il diritto in modo diretto, ma attraverso la libertà morale, che in parole più attuali si potrebbe chiamare anche la libertà del bene. Questa è un'espressione di Carmelo Vigna. Questa protezione è la pretesa esteriore che il diritto può avanzare per il soggetto nei confronti del potere politico, degli altri e della società. In questa dimensione risulta subito chiaro che il diritto non solo esige riconoscimento come conseguenza del suo proprio fondamento trascendentale, ma che anche esso stesso è già un'azione di riconoscimento, in quanto è dotato contemporaneamente con la dimensione dell'obbligo morale. È solo diritto del soggetto se contemporaneamente non lede l'altro. Nel momento in cui il diritto oltrepassa questo limite, non è più un'operazione umana protetta dalla legge morale. In questa esigenza si esprime precisamente la base morale del diritto per Rosmini, ossia la giustificazione dell'ordinamento positivo del diritto con il suo apparato sanzionario. In ogni rivendicazione del diritto c'è quindi presente l'altro. Nella dimensione del dovere si esprime quel nodo tra verità e libertà che per la giusta definizione del diritto razionale in quanto fondamento dei diritti umani è indispensabile. Un mio diritto in quanto azione può essere solo realizzato qualora e nella misura in cui si trova nelle altre persone il dovere morale corrispondente di non lederla, come si scorge applicando il principio morale da noi stabilita, riconoscere praticamente le cose per quello che sono. Questa è evidentemente una citazione di Rosmini. Dunque la persona ha nella sua natura tutti i costitutivi del diritto. Essa è dunque il diritto sussistente, l'essenza del diritto. citazione dalla filosofia del diritto. Solo nella persona umana, allora, diventa possibile questa sintesi di natura e razionalità, di eudemonologia e morale, che non cade nella trappola di Hume, ma riesce allo stesso momento, in modo valido, a fondare moralmente il diritto e quindi di svolgere in un modo moderno e giustificabile nella modernità il classico discorso del diritto naturale. È la relazionalità naturale umana che opera la sintesi fra oggettività e soggettività, fra morale e diritto, costituendo la base del diritto naturale. Rosmini sintetizza, in altre parole, nella sua concezione del diritto razionale, un doppio aspetto morale, come Rosmini si esprime. C'è quello del diritto e del dovere allo stesso momento, e non in una sovra o subordinazione lessicale. E cito di nuovo Rosmini: ciò che sembra essere stato maggiormente negletto dagli scrittori di diritto si è la concorrenza del doppio carattere morale del diritto, vale a dire la liceità dell'azione da parte del soggetto e il dovere morale di rispettare quell'azione da parte delle altre persone in relazione con esso. E l'indipendenza di questi due caratteri. Mentre Rosmini condivide con Kant la distinzione tra libertà e morale, egli presenta quindi una concezione di diritto naturale all'altezza critica della modernità. Anzi, proprio per sottolineare questa prima sua intenzione, egli lo chiama diritto razionale. Inoltre, se concorda con Kant che la morale è ratio conoscendi di quella libertà specificamente umana che viene poi a caratterizzare e a determinare il diritto. Si discosta però da lui quando non declina la libertà la ratio essendi della morale, in quanto è questo il momento in cui Kant rinchiude la libertà nella sfera del soggetto e antepone il diritto al dovere. Contrariamente, per Rosmini la moralità non è solo il modo in cui l'uomo conosce di essere libero, ma in cui ci si costituisce anche ontologicamente la sua libertà ratio essendi. Solo così la libertà morale coincide con la verità morale, costituendo la persona morale nella sua accezione integrale, cioè nel senso pieno della sua dignità. In questa chiave è fondato sia lo spazio per un diritto naturale personale che funge come criterio e fondamento per qualsiasi ordinamento giuridico concreto, che anche la valorizzazione per gli aspetti, come dice Ratzinger, del dovere dell'uomo e dei suoi limiti del soggetto. In quanto il diritto razionale di Kant non è fondato in questa dimensione morale, ma nella libertà trascendentale, Rosmini lo accusa di astrazione, che può, e cito, condurci a trovare dei diritti ipotetici e astratti, ma non mai i veri e reali diritti che legano fra di loro gli uomini, che invece si basano sulla relazionalità fondamentali della persona, a Dio, che al contempo stesso include quello all'umanità, alla società e alla famiglia. Perciò la ripartizione del diritto razionale derivato nella filosofia del diritto di Rosmini in società teocratica, società civile e società domestica. Qui, in questa relazionalità, i diritti formali dell'uomo diventano realtà sperimentata e sperimentabile. Qui sta il modo in cui il diritto sussiste. In questo senso, egli accusa la concezione astratta kantiana, e cito di nuovo: con un tal principio non si troveranno mai gli speciali diritto di marito e di moglie, di genitore e di figliuolo, i quali pur se ricercano. E però quel principio è impotente e sterile, né può mettersi a capo di un completo trattato di diritto di natura. proprio perché gli uomini si incontrano in determinate relazioni, proprio perché non sono tutti uguali e astratti, ci vuole molto di più che un pur e nudo riconoscimento della dignità astratta, cioè delle essenze umane viventi, come dice Rosmini. Rosmini critica, perciò, la costruzione di un diritto astratto e di un riconoscimento ugualmente astratto basato su una tale concezione di diritto nel seguente modo. Noi uomini siamo vestiti di infinite particolarità che non spettano all'umana essenza e che tuttavia danno il fondamento a diverse relazioni che passano fra di noi, a diversi nostri diritti. E lì è chiaro che il considerarci svestiti da tutte queste particolarità e siccome nude essenze potrebbe tutt'al più condurci a trovare dei diritti ipotetici e astratti, ma non mai i veri e reali diritti che legano fra di loro gli uomini e che sono pur quelli che noi cerchiamo. Fine della citazione. Una uguale porzione di libertà, come si potrebbe presupporre trascendentalmente per una tale determinazione nuda delle essenze umane, e quindi una determinazione di libertà che in ultima analisi non rende giustizia alla persona concreta in quanto diritto umano sussistente. Mentre l'aspetto astratto conduce alla ragione universale dei diritti, quindi al loro principio formale, la considerazione rimarrebbe giuridico astratta se si fermasse qui, appunto perché esiste, come sottolinea Rosmini, un'altra universalità, come si esprime, un'universalità completa. Quest'ultima si svolge piuttosto tramite le sue relazionalità naturali, nelle quali svolge anche i suoi concreti e reali doveri fondamentali, che sono la seconda faccia dei suoi diritti, quei doveri che Ratzinger reclamava nel discorso con Habermas per la discussione internazionale sulla fondazione dei diritti. In quanto il diritto razionale di Rosmini sintetizza questi due concetti di universalità, il primo che si riferisce alla dignità astratta, il secondo che si riferisce alla natura concreta dell'uomo, possiamo riassumere che la concezione di Rosmini si evidenzia un vero approccio attuale per quel desiderato enucleato da Benedetto XVI, cioè di trovare una concezione teoretica che reinserisce la domanda fondante del diritto naturale in una concezione di diritto soggettivo basato sulla dignità umana. E ringrazio per l'ascolto.